Buongiorno a tutti, sono Tonia De Crescenzo, infermiera della rianimazione dell'ospedale Cardarelli. Sono delegata per la regione Campania. Grazie. Grazie. Vi ringrazio per la partecipazione. Il mio compito oggi è quello di parlarvi all'interno di questo congresso sulle infezioni ospedaliere di quello che è il contenimento delle infezioni per quella che è l'eliminazione urinaria. Iniziamo subito con quello che il Ministero, con le sue circolari, ci chiama a fare. Numero 52 dell'85, lotta contro le infezioni ospedaliere, noi abbiamo quella che è la formazione in maniera globale del comitato responsabile. Dopo, nell'88, con la numero 8, la lotta contro le infezioni ospedaliere, la sorveglianza CITA, leggiamola insieme, vengono definite infezioni ospedaliere quelle insorte nel corso del ricovero ospedaliero che non erano manifeste clinicamente o in incubazione all'ammissione. Non c'erano. Non esistevano in questo paziente che si è affidato alle nostre cure. Non c'era questa situazione. E noi proprio, noi autori di questo lavoro, ci siamo posti il problema. Ma io come infermiere, com'è? Com'è che mi devo andare a preoccupare di un danno che forse gli arreco io in ospedale? E abbiamo pensato a quello che è il decreto ministeriale 739-94, il profilo professionale. Prevenire, curare, riabilitare, cioè mantenere lo stato di cura. Forse io non mantengo lo stato di cura nella persona che si affida a me. E allora abbiamo diviso questo lavoro in due parti. Una tecnico-scientifica, di cui parlo io adesso, una seconda di riflessione su questa parte tecnico-scientifica di cui parlerà con voi la collega delegata Di Nuccio dopo di me. Noi abbiamo fatto una lunga ricerca, ci siamo proprio stancati a fare una ricerca che ci portasse dei risultati in merito a quello che forse considero un drenaggio di serie B. Non ci siamo tanto andati a focalizzare su quelle che erano effettivamente le ricerche in passato, adesso invece ci siamo andati a interessare e l'evidenza scientifica, quella che siamo andati a vedere, non ci ha dato tanto da rivoluzionare questa condizione. Un dato statistico per tutti, un attimo di breve statistica. Vediamo un attimo. Il 5% dei pazienti ricoverati contrae un'infezione, di questi il 40% ne subisce una delle vie urinarie, parleremo di IVU da questo momento per fare prima. Oltretutto vediamo che poi questo dato numerico passa oltre e parla di 190.000 IVU ogni anno, 9.400 le batteremie e a seguito di queste 2.850 i decessi. E allora, forse io se aderisco a degli standard professionali ho la capacità di prevenire questo 40%, perché si è visto che ho questa capacità prevedibile aderendo a questi standard. E il maggiore imputato in tutta la ricerca è stato il catetere e la gestione del catetere vescicale. E il catetere lo mettiamo noi, produttori del 40%, delle infezioni nosocomiali e lo gestiamo noi, a differenza di una vena centrale di un tubo tracheale, questo è tutto nostro. Allora lo manteniamo lo stato di salute, eh? Preveniamo. Come? Allora, preveniamo che ci ha detto l'evidenza scientifica, eliminiamo i cateterismi, o almeno quelli inappropriati, quelli inutili, usiamo degli strumenti alternativi. E ma poi gliel'abbiamo messo il catetere, e allora che cosa dobbiamo andare a prevenire? Ebbene la batteriuria, quella che poi ci consente, tra virgolette, di produrre il peggio. E allora questa batteriuria, abbiamo visto in evidenza scientifica che il catetere gestito con determinate cose che vediamo dopo e il circuito chiuso sicuramente ci dà la mano a non andare oltre. E mettiamo il caso che la batteriuria poi invece l'abbiamo fatta venire. Allora andiamo a prevenire le complicanze. le ostruzioni del catetere, attenzione alle irrigazioni vescicali, lo diciamo fra un po', quelle che invece sono gli spasmi dell'uretra. Tante volte lo spasmo uretrale che cosa fa? Allarga il lume, si hanno le perdite di urine e noi usiamo un catetere più grosso e facciamo un danno ulteriore. Speriamo che questo non avvenga, magari qualche volta è avvenuto. Andiamo oltre, andiamo a vedere che cosa ci dice la linea guida generale, il CDC, quello che prima di tutti in categoria numero uno ci mette le indicazioni per risolvere i problemi, come anche pubblicate poi dal giornale italiano del 96 sulle linee guida nazionali. Leggiamo insieme, andiamo a vedere, inserire e rimuovere il catetere su indicazione clinica, lavaggio delle mani prima e dopo la manipolazione, inserzione con tecniche e presidi sterili, lubrificante monouso, disinfezione del meato e quant'altro, uso di cateteri di piccolo calibro, massimo 18 French, 12-14 sarebbe l'ideale, fissaggio opportuno 5-10 ml di fluido e ancora mantenere il drenaggio chiuso e sterile senza ostacoli al deflusso, mai disconnettere il catetere dal drenaggio, usare irrigazioni vescicali solo in caso di ostruzione e nella deconnessione disinfettare la giunzione catetere-drenaggio. Ancora, vediamo oltre, usare per le irrigazioni logicamente soluzioni sterili. Nelle frequenti ostruzioni però è meglio sostituire e non irrigare. Per il prelievo dei campioni di urine disinfettare il punto di prelievo, per campioni di volume maggiore prelevare dalla sacca di drenaggio. E ancora andiamo a vedere che cosa possiamo fare per mantenere libero il flusso delle urine, ci viene sempre suggerito evitare tensioni tra catetere e drenaggio, attenzione a mantenere fissato per bene il catetere nelle donne e negli uomini con le loro differenze, svuotare la sacca in contenitori individuali per paziente, irrigare i cateteri ostruiti o sostituirli, mantenere le sacche più in basso del catetere, evitare sostituzioni a intervalli arbitrari. E allora noi qua abbiamo pensato quante cose facciamo e quanto siamo clinici. Nella prima indicazione proprio non c'è stato detto introdurre il catetere e rimuoverlo su indicazione clinica. E noi siamo clinici? Ci siamo posti il problema quant'è e quando è che siamo clinici, che abbiamo quella capacità, quell'autorevolezza professionale che ci consente di essere persone professioniste capaci di intervenire per bene in questo senso. Lo vedremo dopo con la collega Di Muccio. Come sono queste infezioni? Le fonti delle IVU? Esogene ed endogene? E ne vedremo un po' per volta. Parliamo di quelle esogene. Le distinguiamo in tre parti: l'area peruretrale, le mani del personale, gli strumenti contaminati. Allora parliamo della prima, l'area peruretrale. Gli studiosi ci hanno fatto vedere come, una volta introdotto il catetere in vescica, si ha una trasformazione dei germi da gran positivi a gran negativi. Oltretutto hanno anche fatto una differenza di colonizzazione tra le donne e gli uomini. Le donne hanno una colonizzazione da quella che è la flora rettale, gli uomini invece una colonizzazione intraluminare per via crociata. Le mani del personale. Infezioni crociate, le nostre mani sono eccezionali, sono capaci di portare avanti qualunque cosa. In questo caso, infezioni crociate che misurate nell'ambito di cluster, pensate con uno studio non epidemiologico, ha fatto sì che fossero presenti il 15,5% su 194 soli casi analizzati. E in tutte queste affezioni, che sono quelle di cluster, quelle collegate a isolamenti di organismi di stessa specie, genere, con uguale antibiogramma, in pazienti ricoverati in uno stesso reparto durante uno stesso periodo di tempo, in quello studio specifico è stato visto che era lo Pseudomonas aeruginosa a creare questo tipo di danno. Ancora gli strumenti e le attrezzature contaminate, e particolarmente la nostra attenzione si sofferma su quel presidio che è in uso da 40 anni e che è la sacca a circuito chiuso. attenzione al rubinetto della sacca, al dominio dei prelievi, alla connessione sacca-catetra, allo spazio tra catetere e uretra. Voi dovete pensare che ci sono stati studenti che si sono messi lì a studiare i nostri errori e quindi hanno evidenziato su 1927 pazienti in 4 studi sperimentali che 20,5% mal posizionamento della sacca, 11,5% disconnessione della sacca nella giuntura catetere-drenaggio, 1,5% invece mal posizionamento del rubinetto. E si è visto anche che in una, l'incidenza delle infezioni urinarie nella disconnessione avvenuta in un giorno è stata pari all'11%, a differenza, cioè contro il 4% di quei pazienti in cui questa disconnessione non si era verificata. Sono stati fatti anche degli studi su quelle che erano le presenze di disinfezione della sacca di drenaggio e si sono visti che sono stati inefficaci. Germi colonizzatori per la via endogena, per quelle che sono le infezioni urinarie endogene. Noi abbiamo due tipi di patogeni, quelli che crescono nelle urine, quelli che crescono sulla superficie del catetere. Quelli che crescono sulla superficie del catetere si organizzano, formano un biofilm di microcalice batterico, tutta una cosa che vanno a fare, con i precipitati dei sali urinari creano le incrostazioni. Uno dei germi che fa questo è lo Pseudomonas, il Proteus. E che cosa fanno poi? Vanno chiaramente a creare maggiore IMU, maggiore danno. Allora, com'è che è stato possibile o meno prevenire? Abbiamo pensato di fare delle disinfezioni delle disinfezioni del meato urinario giornaliere e non hanno prodotto efficace soluzione. Allora sono stati fatti studi sull'irrigazione della vescica e neanche questa è andata bene perché la polinxina, neosporina, clorexidina, noxidiorina alla fine ci ha fatto rendere conto che il rischio di batteriuria aumentava e aumentava perché aumentava la deconnessione tra catetere e sacca per irrigare. E allora abbiamo focalizzato l'attenzione sulla produzione dei cateteri, quali dobbiamo usare, quelli in silicone, quelli in lattice, quelli rivestiti. Tutte le evidenze che abbiamo studiato sono state contraddittorie. Alcuni studi hanno dimostrato sì per uno e no per un altro e viceversa. Però sicuramente tocca anche a noi razionalizzare un po' dalla letteratura e vedere quali sono effettivamente i presidi da scegliere e quali sono comunque gli obiettivi che mi pongo nella gestione e nell'inserzione, cioè quanto sono clinico. E com'è che si è andati avanti in questo studio? Si è visto anche che, per esempio, l'incidenza delle infezioni urinarie aveva una variazione dall'1 al 3% in merito a quella che era la durata del cateterismo, al tipo di drenaggio utilizzato, ok, ma anche alla durata del cateterismo. Più tempo viveva questo catetere nella vescica, più aumentava il rischio di infezione urinaria. E nel cateterismo a permanenza il rischio di infezione urinario varia anche per quello che riguarda la concentrazione tra drenaggio che uso e tempo nel caso del drenaggio aperto, drenaggio chiuso e tempo nel caso del drenaggio chiuso. Un po' articolato come... Vabbè. Allora, abbiamo anche visto com'è che era meno dannoso, in quali indicazioni il catetere deve essere comunque messo. Ebbene, nell'ostruzione vescicale, nel paziente incontinente, ma quando questa incontinenza però non è proprio di quelle da non poter utilizzare un metodo alternativo. Nell'intervento chirurgico dove c'è bisogno dello svuotamento della vescica e nel monitoraggio della diuresi dei pazienti. E poi vediamo dopo perché, anche se gli studi ci hanno detto che non era così. Allora, eccola qua l'incidenza di IVU. circuito aperto nell'85-100%, circuito chiuso 8-27% dell'incidenza delle infezioni urinarie. Vedete che tipo di abbattimento c'è con questo circuito. E ancora, l'ultimo progetto IVU, condotto in 60 ospedali, su 13.402 pazienti, il 18% è portatore di catetere. Tutti gli esperti riuniti sono stati concordi nel dire evitiamo il cateterismo, diminuiamo la sua permanenza. Ora, questo lavoro ha voluto, cioè non siamo solo noi gli infermieri italiani a produrre il 40% di infezioni urinarie. Le infezioni urinarie sono presenti in tutto il mondo in grossa quantità, sono veramente rappresentative. E abbiamo portato due spaccati, uno del mondo americano e uno del mondo europeo. C'è stato uno studio, il quarto, quello dell'ESGNI, che è la Società di Microbiologia Clinica per le Infezioni, condotto in 141 ospedali di 25 paesi, 12 appartenenti alla comunità europea, 13 invece extracomunitari. Sono stati condotti in ospedali pubblici, privati, in università. E le linee guida istituzionali erano seguite per i paesi della comunità europea per il 90%, per i paesi invece extracomunità per il 55%. Sono stati dati anche delle variabili a questo lavoro. In effetti questo lavoro è stato fatto perché si voleva vedere un po' le differenze tra i paesi della comunità e quelli no, come potevano essere risolti alcuni problemi in merito alle UVU tra le differenze di queste due condizioni, di queste due realtà. Sono stati presi in considerazione gruppi di pazienti studiati in un giorno, portatori e non di catetere. Le variabili per i portatori e non del catetere erano l'età, il sesso, la patologia, la causa dell'episodio, la severità, la presenza di febbre. Hanno visto per esempio che erano più giovani che si ammalavano nei paesi extracomunitari, per il sesso invece erano le donne che si ammalavano nella comunità. La patologia era più grave e severa nei pazienti extracomunitari. Le variabili invece del paziente portatore di catetere era il tipo di catetere che veniva utilizzato e quello di coperto in argento era usato solamente per il 2%, il tempo di permanenza, e qui parliamo, era un cateterismo a breve termine, con una presenza in situ inferiore ai 30 giorni, l'uso del circuito chiuso era 78%, la presenza di luminometro era usato nel 28% e poi il metodo di inserzione, la sua gestione, che appunto abbiamo visto per quelle europee 90%, per quella fuori comunità europea 55%. Alla fine hanno anche valutato quante volte questo catetere è stato adeguatamente introdotto oppure no. 31% di inutilità, 7% di inadeguatezza. Quindi anche in Europa, tutta Europa, c'è questo problema rilevante. Negli Stati Uniti il 31% sono infezioni delle vie urinarie e il 3-10% c'è una batteriuria. Io vi dico questi numeri per farvi capire un po' tutta questa cosa, perché neanche a me sono piaciuti. Però per capire un po' il fenomeno, come è presente nel mondo, quanto è vasto. Della batteriuria 3-10%, il 25% di questi pazienti avrebbero sviluppato dei sintomi locali, il 3% invece avrebbero sviluppato la batteriemia. Nelle terapie intensive, che sono un po' diverse dalle nostre, quelle americane, di 135 cateterizzazioni il 41% era inappropriato. E perché gli americani sono molto attenti ai costi-benefici, si sono fatti anche un calcolo di quelli che erano le addizionali in dollari per ogni batteriemia e batteriuria, che è parecchio, pensate, $2.000 per una batteriemia in più, 600 per una batteriuria, 2.000 per una batteriemia. E sono allora andata a fare degli studi randomizzati controllati per vedere che tipo di catetere utilizzare. In questo momento in America stanno ancora studiando su questo catetere in lega d'argento, che ha portato delle buone risultanze in termini di costo-beneficio per le urologie e anche per la degenza in genere. Gli 8 studi che hanno fatto in 2 sottogruppi successivi di meta-analisi prodotti nelle terapie intensive in particolare non hanno dato un vero e proprio riscontro in termini di beneficio nell'utilizzo di questo catetere, ma sicuramente ne stanno ancora a tutt'oggi, anno 2002, quindi è recentissimo, studiando l'effetto nelle terapie intensive e nelle ematologie dell'ospedale del Mitchin, hanno particolarmente l'università di Mitchin stanno facendo questa cosa. Ancora successivamente, ecco, l'altro studio che ha dato buoni risultati per quanto riguarda il catetere legato argento proviene da un centro dell'ospedale della Georgia, dove 2 gruppi di pazienti sono stati ammessi in ospedale, gli è stato messo in situ un catetere fisso in lattice, poi a un gruppo di pazienti è stato tolto ed è stato sostituito quello in legare argento. L'abbattimento in termini di percentuale delle IVU è stato pari che è stato dal 47 al 44%. E ancora altri 2 studi, ecco, uno su quelli che sono i metodi alternativi, un altro invece quelli in lega d'argento e standard, che parlo prima del secondo, che comunque ha dato dei buoni risultati, anche qui abbiamo avuto dal 4 al 2, 4x4 e 2x2 di abbattimento delle IVU nell'utilizzo del catetere in lega d'argento utilizzato nelle terapie intensive, medicine e chirurgie, di ospedali americani, mentre invece il primo, cioè quello legato ai metodi alternativi, lo studio di Craven, è andato a vedere come potessero essere utilizzati questi metodi alternativi, quelli che in effetti forse dovremmo imparare a utilizzare anche noi, a fare più nostri. Condom, sovrapubblici e cateteri in diverso materiale. Parliamo un attimo dei condom, che sicuramente nella questione dell'incontinenza, soprattutto dell'anziano, può essere utile. Non è una buona assistenza infermieristica cateterizzare un paziente quando posso utilizzare un'alternativa. Il condom, come anche il sovrapubblico, ha risolto il problema, per esempio, sovrapubblico per esempio ha risolto il problema dell'immagine del paziente, ci sono meno batteri sulla superficie dell'addome. In sostanza, su tutto questo spaccato di ricerca noi abbiamo riflettuto e in termini di quelli che sono l'autonomia, l'appropriatezza delle nostre scelte, l'autorevolezza dei nostri interventi, la clinicità, ci siamo interrogati. Io vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola su questi quesiti alla collega Di Nuccio. Buon proseguimento.